Questa puntata è la continuazione ideale di quella su Ecco di Trionfo e Salpetriera, che avevo intitolato Il Teo del Potere, perché cosa c'è meglio per contrastare arroganza e violenza che trovarsi in un caffè e confrontarsi? Questa infatti è la storia del primo caffè in assoluto, il Caffè Procop. Tutto è cominciato ai tempi di Luigi XIV, quindi all'incirca a metà 1600, quando arrivò in visita uno degli ambasciatori del sultano dell'impero ottomano Mehmed IV. Gli scopi erano per la Turchia farsi un alleato contro l'Austria e per la Francia riallacciare i rapporti con i turchi senza offendere l'Austria per aprire le rotte commerciali. Morale, l'ambasciatore Soliman Aga arriva a Parigi. Per prima cosa si riposa, perché i viaggi erano tremendi. Immaginate che fu scelto lui per la sua prestanza fisica. E dopo che si è ripreso, dà delle feste pazzesche, ma pazzesche, proprio da mille a una notte. A proposito, ho cercato dove abitava esattamente a Parigi e ho trovato sul web la Gazette, cioè una specie di gazzetta proprio del tempo dove si racconta cosa aveva fatto giorno per giorno. Ma non l'indirizzo. Comunque sia, metto il link in descrizione. Comunque sapete che c'è quella teoria per cui tutto avviene nel presente, il passato non esiste, è tutto adesso, in questo momento. Così, seguendo la logica, bisognerà aspettare che ci arrivi l'invito dall'ambasciatore per capire esattamente dove faceva queste feste, che erano una roba superissima. Infatti, l'eco arriva delle serate, arriva Luigi XIV, il quale temporeggiava per capire come muoversi, ma sentiti i racconti, crede di trovarsi di fronte al capo degli ambasciatori. Così il re decide di superare in grandeur le feste di Soliman Aga. Lo invita a Versailles e ci riesce. Ma l'ambasciatore si sente offeso da tutto questo fasto perché la considera come una presa in giro verso il suo paese, visto che lui non era appunto il capo degli ambasciatori come credeva Luigi XIV, ma soltanto una delle tante persone che lavoravano per il sultano. Conclusione, la missione diplomatica andò malissimo, ma il caffè diventa l'oggetto del desiderio di tutta Parigi. Dunque si comincia a pensare a farci soldi. E avete presente le persone che hanno il pallino per gli affari? Ma gli affari sono sinonimo di fare festa. Ecco presentato Francesco Procopio dei Coltelli, originario di Aci Trezza. Fu lui a fondare il più celebre e antico caffè d'Europa. Ma le parole non rendono l'idea, perché questo progetto spaccò letteralmente. Pensate che negli hotel, le case dei nobili, veniva arredata una stanza come se fosse un caffè e lì ci portavano gli ospiti. Mentre i parigini, quando si alzavano la mattina, trovavano in strada i venditori di latte e caffè già miscelato in botti di metallo. Ma partiamo dall'inizio, di quella che fu l'epopea di Francesco Procopio. Ci sono due versioni, quella di Wikipedia, secondo cui lui era dipendente di un certo Gargoara, un arameno che aveva un caffè vicino ad un teatro e Procopio non fece altro che rilevarlo. Insomma, il mondo, secondo la visione degli amici degli amici, per cui devi sempre avere un aggancio per fare qualcosa. Oddio, magari è andata così. Comunque, ho trovato un articolo sulla Gastronomie, una rivista, cioè il numero della rivista che ho usato è uscito il 26 gennaio del 1840. E racconta di questo Gregoire che in realtà più che un caffè aveva soltanto un chiosco, che a un certo punto chiuse e quindi Procopio dovette inventarsi un modo per guadagnarsi da vivere. Aveva tre stanze che si trovavano proprio vicino al teatro, la Commedia francese, abbatté i muri e creò questo caffè. Si dice che i tavoli di marmo si potevano trovare soltanto o in tribunale oppure al Caffè Procopio. Tutto era lusso, ma soprattutto stile dal punto di vista di allora. Ed il locale era frequentato da tutta la crème, primi fra tutti gli artisti del teatro vicino, che provavano anche pezzi di pièce, canzoni, sketch, tanto che quando il teatro si trasferì lo fece anche il caffè, e solo per una manciata di metri. Infatti prima era Rue Mazarine e poi si è spostato in quella che è oggi Rue de l'Ancien Comédie, che praticamente è la continuazione della via. Certo, non c'erano soltanto cantanti, autori teatrali e attori, ma anche personaggi come Voltaire, Diderot, insomma chiunque, ed erano considerati una sorta di club. Certo, i rischi di dire la propria c'erano, e anche belli grossi. Pensate che anni e anni e anni dopo, quando ormai si era diffusa la moda dei caffè, si racconta che un cliente del Café des Fous, che si trovava sotto le arcate del Palais Royal, e che tra l'altro quella era zona franca perché era la residenza del cugino del re, era stato arrestato e condannato a 4 mesi di prigione dal tribunale correzionale soltanto perché non piacevano i versi di una canzone che aveva cantato. Certo, con la moda dei caffè la vita cambia, perché prima, cioè, era il mondo della diffidenza e del divide d'impera di Cesare. Ho trovato su Gallica, cioè se interessa il sito della Biblioteca Nazionale, è tutto favoloso e tutto gratuito, ma a parte questo ho trovato gli orari di apertura e di chiusura delle osterie, cioè dei locali tra il XV e il XVI secolo. In pratica, cioè, alle 6 d'estate era tutto chiuso, e se i gendarmi trovavano le fiaccole accese alla porta che ne indicavano l'apertura, beh, arrestavano tutti e arrivederci. Ma basta pensare che alla fine del 1700, quando il duca di Orléans organizza i fuochi artificiali nella sua residenza, aperti a tutti, si racconta che alcuni parigini cominciarono a scendere per strada una volta che erano iniziati gli spari, a urlare, anzi, alle armi, perché ci stanno invadendo. Insomma, la situazione era un po' questa. Aggiungetevi che una delle più grandi paure, dei terrori dell'epoca moderna, era quella del vicino di casa, della persona che ti poteva denunciare o derubarti o ucciderti, soltanto così, magari semplicemente per invidia. Queste erano le situazioni in cui ci si muoveva in quegli anni. Tra l'altro, cosa che afferma la grandezza del Café Procope come confronto è che durante gli anni del Terrore, cioè dal 1792, lo fecero diventare l'opposto della libertà. Proprio dal caffè partivano gli ordini da gente come di Moulin, Danton, Robespierre, agli autori teatrali per imporre la narrazione degli eventi che volevano loro. Si racconta anche che questi politici parlassero dei disastri sanguinari che avrebbero messo in atto il giorno dopo a Parigi mentre giocavano a qualche gioco di società. Ed è come se, occupando il Café Procope, loro avessero messo una pietra sopra la libertà di pensare e dire liberamente. Sarà che io ho il dente avvelenato riguardo a questi politici che si presentavano come i rivoluzionari assoluti e poi invece cosa hanno combinato? Credo che abbiano tradito la rivoluzione. Prendete Victor Hugo, che fu tra l'altro un frequentatore del Café Procope. Lui credeva nella politica perché pensava che quello fosse lo strumento che gli avrebbe permesso di realizzare i suoi ideali, cioè garantire l'istruzione a tutti, pagata dallo Stato, combattere la povertà e abolire la pena di morte. E siamo già nell'Ottocento, nel 1800. Torniamo invece alla Francia di Mirabeau. Intanto nel 1789 venne approvata la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. E poi, mi pare nel 1790, ma non sono sicura, fu presentato un disegno di legge in cui si garantiva l'istruzione a tutti i bambini fino ai 10 anni pagata dalla Francia. E Rimane che il caffè in genere è proprio quello che rappresenta la società vera, la società civile, e per Hugo fu una specie di collegamento con la politica. Questa puntata è finita, ma voglio aggiungere due parentesi. La prima, sapete l'Hotel Carnevalet, dove c'è il Museo di Parigi, nel Marais? Beh, questa era la casa di Madame de Sévigné e lei ha sempre detto che i caffè sarebbero stati una moda passeggera. Ebbene, proprio quest'anno, in quello che era il suo giardino, ci hanno fatto un caffè ed un ristorante. Non mi ricordo più se è aperto fino a mezzanotte o addirittura alla una. Poi, la seconda parentesi. A 7 minuti a piedi dal Caffè Procope ho scoperto il ristorante La Pérouse. Intendo quello in cui è de Grand Augustin, perché la società che l'ha rilevato ha creato dei franchising. Comunque, un posto incredibile. Lo stabile era un hotel di un nobile che poi il signor Lefebvre, che faceva le limonate per il re, ha acquistato e nel tempo ha avuto usi diversissimi, da magazzino, cantina, fino a casa di piacere e da ultimo ristorante. La cosa incredibile è che ci sarebbe un passaggio che ormai è stato murato che porta dal ristorante fino a dove c'era allora il Senato, che praticamente è il Palais de Luxembourg. E poi se ci andate, notate i muri, sono praticamente graffiati e questi graffi sono dovuti ai gioielli che venivano regalati alle fidanzate e agli amanti dei nobili, le quali per essere sicuri che la pietra è vera, li facevano passare sul muro. E poi ci sono le stanze alcova, cioè delle sale da pranzo dove praticamente per chiamare il cameriere bisogna usare il campanello e questi bussano per non assolutamente entrare in momenti sbagliati. Grazie per avermi ascoltato, tutta la bibliografia la metto in descrizione dell'episodio e ci sentiamo alla prossima, spero la prossima settimana o al massimo tra 10 giorni.